Buongiorno a tutti. Venerdì 4 ottobre viene presentato a Leggiuno in sala consiliare il primo lavoro letterario di una giovane farmacista originaria del comune di Leggiuno. Una storia che si tinge subito fin dalle prime pagine di giallo, ma che ha come fil rouge la vita quotidiana di un piccolo paese di provincia sulle rive di un grande lago. Ed è questo aspetto che, almeno ai miei occhi, lo rende interessante, perché chi vive nello stesso scenario e in una comunità simile può ritrovare con divertimento e a volte con emozione personaggi e situazioni che vive lui stesso, a cui magari non aveva fatto caso. Ed ecco con noi la dottoressa Maragno. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei della disponibilità. La sua è una professione impegnativa, quella di farmacista. Quando e come mai ha avuto l'idea di mettersi a scrivere e come mai ha scelto il filone del crimine, anche se, secondo me, naturalmente nel romanzo, l'aspetto noir è molto sfumato e discreto?
Ma diciamo che io ho sempre avuto una grande passione per la lettura e nel corso degli anni mi sono spesso chiesta se sarei mai stata in grado di scrivere di mio pugno un libro. Poi questa domanda è girata nella mia testa per parecchio, senza però mai avere il tempo di mettermi a scrivere. Poi a un certo punto, ahimè, è arrivata la pandemia di Covid-19. E quella è stata un po' l'occasione, nel senso che quello è stato un momento particolarmente difficile, difficile perché dal punto di vista lavorativo, come farmacista, un po' come tutte le professioni sanitarie, ma non solo, abbiamo avuto veramente tanto lavoro. Avevamo anche noi stessi paura di contrarre questo virus che non si conosceva e al contempo portavamo a casa un pochettino anche le paure della gente che veniva in farmacia, sì, per comprare dei medicinali, ma nello stesso tempo per avere una parola di conforto. Per cui, questo momento particolare è stato l'occasione per mettermi a scrivere perché è stato un modo per scappare dalla realtà. E poi mi ha dato anche stranamente più tempo libero perché eravamo bloccati in casa, non si poteva uscire se non per brevi passeggiate. E dopo aver cucinato tanto, pulito altrettanto come credo tutti gli italiani, a un certo punto mi sono detta: qui devo trovare qualcosa da fare di interessante, di stimolante, di piacevole, di gratificante. E quindi ho detto, ma perché non provare adesso a scrivere un romanzo? Devo dire che in quel momento anche mio marito mi è stato di grande supporto e così ho iniziato a fantasticare su questa trama e questo è stato molto piacevole perché per me era veramente un momento di evasione, era come poter uscire di casa, ma legalmente, visto che in quel mentre non lo si poteva fare. Perché ho scelto poi il filone del crimine? Ma sicuramente perché mi piace molto, ho sempre letto tantissimi gialli, tantissimi thriller e credo che sia di forte attrazione per tanti, perché in questo genere possiamo giocare un pochettino con il protagonista, possiamo cercare di risolvere il crimine insieme a lui, di capire chi è il colpevole, per cui è particolarmente intrigante. In questo caso, credo, come diceva lei, è scritto in un tono un po' discreto e sfumato. Ora non so se questo romanzo si possa classificare nel sottogruppo del cozy crime, ma magari erroneamente io lo metto qui nel senso che secondo me è scritto in un modo leggero, è quasi una lettura di conforto dove io volevo diventare amica dei personaggi in modo che questi personaggi mi permettessero di avere di risolvere un pochettino il crimine insieme a loro e di creare proprio un rapporto speciale, di ritrovare alcune caratteristiche in questi personaggi, caratteristiche di persone che mi capita di vedere anche tutti i giorni. Poi,
Io credo che sì, questo allora, naturalmente vivendo in un contesto simile, io ritrovo anch'io alcune camei, no? Ecco, alcune macchiette, alcuni personaggi, alcune situazioni e senz'altro io credo una professione come la sua che la mette quasi tutto il giorno a contatto con il pubblico è una fonte di ispirazione inesauribile.
Questo sì, sicuramente. Poi i miei personaggi nascono tanto da quello che vedo nel mio lavoro e tante volte alcuni personaggi vengono anche da ricordi di vacanze passate, per cui ho attinto un po' a diversi ricordi.
Diciamo che non abbiamo detto, e io mi scuso, il titolo del romanzo. Allora, l'autrice Mara Maragno, con la quale stiamo chiacchierando, il titolo Il fiore perfetto e l'editore è De Ferrari per la collana Crimen Café. E immagino che sia recuperabile sia sulle piattaforme Amazon, eccetera, che nelle varie librerie.
Esatto.
Allora, una domanda che mi viene in mente in questo momento. Come mai è andata a pescare un editore ligure?
Ma allora, perché? Perché inizialmente, una volta che ho scritto il manoscritto, ho provato a contattare degli editori anche grandi, senza avere successo, e poi sono stata consigliata diversamente, cioè di provare a contattare degli editori piccoli, perché degli editori piccoli possono avere più interesse negli autori esordienti e sicuramente c'è anche meno competizione con tutti gli altri, come dire, papabili scrittori. E quindi a un certo punto ho iniziato a contattare delle case editrici più piccole, tra cui De Ferrari Editore, che poi a sua volta mi ha contattato dicendo che era interessato a, se non altro, a parlare di questo manoscritto, e da lì poi siamo andati abbiamo firmato il contratto ed è stato pubblicato il libro.
Sarà stata una bellissima notizia, immagino, quando le è arrivata questa risposta, perché io penso che io non ho mai provato, sinceramente, perché quello che ho fatto di tutt'altro genere, sempre con editori qua della zona, quindi grandi editori no, non ci ho neanche proprio provato, ma penso che le hanno almeno risposto oppure zero.
Allora, qualcuno sì, qualcuno dicendo che magari il tipo di manoscritto non rientrava nelle loro collane, qualcuno invece non si è fatto sentire, e quando mi è arrivata la chiamata di questo editore è stata una grandissima emozione, ma come prima cosa ho pensato: no, non è vero, deve
È
esserci,
uno scherzo.
è uno scherzo. E poi ero un po' tentennante perché a quel punto c'era veramente l'opportunità di poter pubblicare e mi dicevo, boh, ma sarà una cosa buona da fare o no? Era un po' perché poi ci si scontra con l'opinione di tutti perché diventa per l'appunto una cosa pubblica e bisogna essere in grado di accettare
Dire,
un'etica
reggere le
positiva,
critiche, certo.
negativa.
Eh sì, e questo non è assolutamente facile, secondo me.
E no.
Bene, prima parte della nostra chiacchierata termina con un brano musicale, ci risentiamo tra pochissimo. Siamo insieme alla dottoressa Mara Maragno, autrice del libro Il fiore perfetto, edito da De Ferrari. Stiamo raccontando un po' la genesi di questo libro. Entriamo un po' nello specifico. Allora, la vicenda, come abbiamo accennato, si svolge in un paese immaginario, sulle rive di un lago che, secondo me, però non è proprio immaginario, e si svolge tra farmacia, bar del paese, commissariato, oratorio, insomma, uno scenario tranquillo che sembra escludere qualsiasi tipo di delitto. E allora, domanda, ma perché ambientare la storia in questo paese che lei ha chiamato Lemasino e non in una grande città, per esempio Londra, visto che alcuni dei protagonisti della vicenda sono inglesi?
Allora, Prima di tutto, il lago, sì, potrebbe sembrare il lago Maggiore, ma io ho inventato di sana pianta questo paese, questo borgo chiamato Lemasino, che nella mia fantasia trae i ricordi sia dal lago Maggiore dove sono nata, quindi prevalentemente dal lago Maggiore, ma anche da altri laghi che ho visitato o che frequento. È un po' un mix. Tant'è che quando ho deciso di partire per questa avventura, di iniziare a scrivere questo manoscritto, chiaramente ho studiato un pochettino la trama, ho cercato di capire diversi filoni da mettere all'interno e come prima cosa mi sono disegnata una mappa di questo paese immaginario, dove ho collocato la farmacia, la chiesa, l'oratorio, il bar, insomma. Ho proprio ricreato in tutto e per tutto il paese per avere delle indicazioni precise da poter raccontare poi all'interno del libro. Ho deciso di ambientarlo in un borgo lacustre perché volevo raccontare la vita di Lago come la conosco io, e raccontare anche un pochettino quello che è il mio vissuto dal punto di vista lavorativo. È vero che in un paesino così tranquillo sembra quasi non poter accadere niente, però se pensiamo anche, e purtroppo lo vediamo tutti i giorni nei TG, sentiamo spesso notizie di omicidi o crimini anche piuttosto efferati che avvengono in piccoli borghi, se non in frazioni così piccole da essere formate soltanto da due o tre case. Per cui è vero che è un po' strano, ma può accadere sia in un libro di fantasia, ma talvolta anche nella realtà. Mi piaceva poi l'idea di giocare un pochettino su questa apparente contraddizione tra borgo bucolico e crimine che avviene in questa location, ecco.
Sì, in effetti spesso e volentieri nei gialli, anche e soprattutto nei noir, si accentua molto questa contraddizione tra una situazione apparentemente tranquilla, anche diciamo fiabesca, ecco, se vogliamo, e invece poi la realtà che irrompe. A proposito della mappa, ma perché non mettere la mappa del paese? Hai in mente i gialli, sono un po' datati in realtà. Che parlano ambientati nel medioevo inglese,
Sì.
Candace Rob piuttosto che altri autori, che hanno nel retro della copertina proprio la mappa del paese, il fiume, il castello, la prigione, il convento. È una cosa simpatica.
Sì, è una cosa molto simpatica, devo dire, alla quale io non ho pensato e a questo punto neanche l'editore ha pensato, ma ecco, potrebbe essere un buono spunto per un futuro romanzo, magari ambientato sempre a Lemasino.
Certo, così impariamo a conoscere meglio
Esatto.
tutti i luoghi. Allora, le faccio una critica leggera, naturalmente. Tra le righe si emerge proprio una visione molto ottimista della vita, perché si parla di amici buoni, buoni, sinceri, che non tradiscono, un matrimonio perfettamente riuscito. I rapporti tra i colleghi della farmacia sono ottimi, c'è un poliziotto che accetta consigli e anche collaborazione da parte dei civili. Ecco, mi chiedo, non è un po' troppo fiabesca questa atmosfera, questo clima?
Allora, è curioso che lei mi faccia questa domanda perché è stato il primo commento dell'editore quando abbiamo parlato del manoscritto. E proprio lui mi ha detto: ma è un po' irrealistico in certe situazioni, ma in fondo funziona. Quindi sì, un po' è fiabesco e forse un po' è venuto fuori. Così inconsapevolmente, l'ho scritto un po' così inconsapevolmente perché è stata proprio una reazione ad un bagno di realtà anche drammatica nel quale ero immersa in quel momento durante la pandemia. Quindi io ho scritto per un piacere mio personale, devo dire che è stato un po' terapeutico, ma proprio per la mia salute mentale, perché era un modo di avere qualcosa di piacevole, di fare qualcosa di rilassante in quel momento così, così stressante. Probabilmente adesso, se dovessi riscrivere lo stesso romanzo, lo rifarei nello stesso modo, perché a tante persone che l'hanno letto è piaciuto proprio questo tono gentile, e io sono convinta che buono chiama buono e gentilezza chiama gentilezza, un po' contagiosa. Per cui chi si avvicina alla lettura di questo libro, secondo me, alla fine porta via un mood un pochettino più leggero, delle sensazioni positive. Qualcuno mi ha chiesto addirittura, ma io sono andato a cercare su internet Le Masino perché vorrei andare a visitare questo paese, però non lo trovo, dov'è? In realtà non c'è perché
Fantastico.
era nella mia fantasia, però mi ha fatto piacere perché evidentemente questo paesaggio bucolico, quest'aria che si respirava nel paese è piaciuta tanto e qualcuno vorrebbe toccarlo con mano, cioè andare a visitarlo e vederlo di persona. Qualcun altro mi ha detto, ma sì, mi è piaciuto, quello che mi è dispiaciuto veramente tanto è averlo finito perché i personaggi erano diventati un po' i miei amici. E quindi io la sera leggevo quelle due paginette, ritrovavo questi personaggi che adesso però ho finito il libro e quindi non li incontrerò più. E questo per me è stato veramente una grande soddisfazione, il fatto di essere riuscita ad entrare con la gentilezza, con il garbo, insomma, per qualche momento nella vita di qualcuno, di qualche lettore.
Sì, questo è, come dire, potrebbe essere il tono di Mara Maragno, scrittrice, la melodia che
Sì.
sottostà, no, a questo concerto che è il libro, e quindi distintivo, diciamo, ecco anche. Lei quindi pensa, da quello che dice, che si possa fare della buona letteratura anche scrivendo un romanzo giallo così. Tranquillo, diciamo un po' sottotono, ma immerso in un clima di grande serenità. Si è ispirata a qualche autore in particolare, visto che è una grande lettrice?
Ma allora, alla domanda si può fare della buona letteratura anche con un giallo? Io credo di sì. Se per buona letteratura si intende, se per letteratura si intende un'espressione scritta della cultura di un paese. Se io penso a dei giallisti famosi come Agatha Christie o come Andrea Camilleri, che vabbè, era uno scrittore più a tutto tondo. Però loro sono entrati proprio a far parte della nostra vita. Penso anche, non so, a Umberto Eco con Il nome della rosa. È vero che quello era un romanzo, è un giallo storico, però secondo me è veramente un'ottima letteratura. Quindi credo di sì che si possa fare buona letteratura un po' con qualsiasi genere. E credo che poi l'importante, magari qua esco un pochettino dal tracciato, però credo che l'importante in un libro sia il permettere di diffondere un po' la cultura. Poi chiaramente deve essere scritto bene, deve avere magari una trama interessante, anche dal punto di vista estetico deve avere certe caratteristiche, però l'importante è diffondere la cultura. Magari il giallo è permette a tante persone di avvicinarsi alla lettura perché è un po' intrigante, accattivante, per poi passare a degli altri generi. Proprio pochi giorni fa mi è capitato di fermarmi in un autogrill e mi sono ritrovata davanti alla zona lettura, diciamo, una zona libri, ed è stata veramente un po' una brutta sorpresa perché ho trovato soltanto tre titoli diversi. Diciamo dei saggi umoristici per chiamarli così, ma il termine non è corretto, però passatemelo. E per me è stata un po' una tristezza perché almeno, non so, 7-8 anni fa, quando capitava di fermarsi in un autogrill, c'era la zona dedicata ai libri molto più ampia, dove c'erano le ultime novità, magari i romanzi di Camilleri piuttosto che l'ultimo di Dan Brown, insomma, c'era anche una bella scelta. Il fatto adesso di non ritrovarmi o di ritrovarne veramente pochi mi fa toccare con mano il fatto che ormai si legge poco, non c'è più richiesta e quella poca richiesta che c'è magari non tocca un po' tutti i generi, anche quelli un po' più interessanti. E questa è stata veramente una tristezza. Ma ho detto dell'autogrill perché è un po', secondo me, uno spaccato di vita reale dove passano tantissime persone di età diverse, di estrazione sociale diversa, di cultura diversa, per cui è proprio uno spaccato del nostro paese. Per cui per me buona letteratura, l'importante è che un libro permetta di diffondere la cultura e di attirare a sé il lettore. Io non direi che non mi sono ispirata in modo particolare a nessuno scrittore, o perlomeno mi sono ispirata a tutti gli scrittori che ho letto in passato. E la mia scrittura viene fuori un po' dalle mie conoscenze, dalle mie letture, da come sono fatta io, dal mio carattere. Ma se proprio proprio dovessi indicare un autore, devo dire che Agatha Christie ha un posticino particolare nel mio cuore perché ho letto, credo, quasi tutti i suoi gialli quando ero una ragazzina, per cui un po' mi ha cresciuto e mi è rimasta dentro.
Seconda pausa musicale e poi partiamo con l'ultima parte di questa intervista. Il fiore perfetto è il titolo del romanzo giallo di Mara Maragno, De Ferrari Editore, e stiamo chiacchierando appunto con l'autrice. Mi appena detto che per lei Agatha Christie ha avuto un posto importante nella sua vita di lettrice perché fin da ragazzina ha letto tutti i suoi romanzi. E adesso che non è più una ragazzina, anche se è molto giovane lo stesso, che tipo di lettura predilige nel suo tempo libero?
Beh, sicuramente amo molto i gialli e i thriller. L'importante è che non siano troppo cruenti, ecco, non mi piace proprio leggere di delitti troppo efferati, ma diciamo che mi piacciono un po' tutti, spazio, dipende un po' a seconda del momento. C'è il momento in cui ho voglia di leggere un giallo, il momento in cui ho voglia di leggere un romanzo rosa piuttosto che un romanzo storico. L'importante è che quel romanzo, quel libro mi faccia volare con la fantasia. E un po' di tempo fa mi è capitato di vedere una vignetta che secondo me spiega molto bene perché amo leggere e perché secondo me tutte le persone che si avvicinano alla lettura amano poi leggere. E questa vignetta vedeva due immagini dove veniva rappresentato sempre un bambino colpito da un fascio di luce. E questo fascio di luce poi proiettava le ombre nel muro dietro il bimbo. Quindi nella prima immagine tra il bambino e il fascio di luce c'era un televisore. E dietro il bimbo si vedeva questa sagoma rettangolare del televisore con la sagoma del bambino, mentre nell'altro caso il bambino stava leggendo, per cui il fascio di luce colpiva il libro e il bambino, e dietro il bambino si vedeva sia la sagoma del bambino, ma poi la sagoma di, non so, un cavaliere con la spada, un drago, una carrozza trainata da cavalli, un castello fiabesco. Quindi, secondo me, questo spiega proprio bene che cos'è la lettura e perché piace leggere. Quindi mi piace leggere un po' tutto tondo, anche se prediligo il giallo, perché stimola la mia fantasia e, secondo me, stimola in generale la creatività. Poi, talvolta, mi capita anche di leggere dei saggi. E soprattutto magari su argomenti di attualità, ad esempio quando adesso è scoppiata la guerra in Medio Oriente, è stato molto interessante leggere dei saggi su questo tema per essere un po' più consapevoli di quello che succede nel mondo. Ecco, qua mi piace ricordare il mio professore di filosofia del liceo che ci diceva sempre di leggere per essere consapevoli di noi e del mondo, insomma, per sviluppare un senso critico.
Quindi, senz'altro, spezziamo una lancia a favore della lettura. Io devo dire che ho sentito recentemente un una conferenza in cui si confrontavano diversi personaggi con diverse, con una diversa preparazione. Mi aveva colpito lo psicoterapeuta, che se non sbaglio si chiamava Pellai, e che raccontava di queste ricerche recentissime, per cui dal 2012 in poi, dopo che è uscito l'iPad, nei ragazzini c'è una parte del cervello che si sviluppa meno velocemente rispetto al passato, ed è proprio quella parte che è predisposta all'apprendimento, il che è molto preoccupante, diciamo.
Eh sì, questo la lettura, ma come tante altre attività, è un bel modo per tenere anche attivo il nostro cervello e sviluppare la nostra creatività sicuramente.
Un consiglio che lei darebbe, visto la sua esperienza, anche se è un'esperienza, limitata al romanzo d'esordio, ma un consiglio da dare a chi ha nel cassetto magari una trama, un abbozzo di storia, di novella, di romanzo, perché pare che appunto gli italiani siano un popolo non di lettori, ma di scrittori. Scrivono tutti, anche se leggono poco.
Beh, allora, come consiglio, sicuramente quello prima di leggere tanto, questo sì, ma beh, dunque, se c'è già un romanzo nel manoscritto nel cassetto, il consiglio è quello, come dicevamo prima, di provare a contattare degli editori piccoli, degli editori che magari già hanno un'attenzione per gli scrittori esordienti, questo sicuramente. Anche poi si devono allineare tanti astri affinché tutto vada per il verso giusto, perché ad esempio mi dicevano che subito dopo il Covid, in tantissimi hanno scritto e in tantissimi hanno poi inviato questi manoscritti alle case editrici che sono state letteralmente inondate. Quindi sicuramente a me ha aiutato anche il fatto di non avere inviato subito il manoscritto, ma di averlo coccolato per un po' più di tempo e averlo inviato più tardi, perché un conto è arrivare alla casa editrice quando arrivano insieme altri, non so, 1.000 titoli, 1.000 manoscritti. Un conto è inviarli quando ne arrivano 10.000 nel giro di una settimana, per cui questo vuol dire tanto. Sono tante le cose che devono andare dritte. Sicuramente quello che mi sento di dire, ma per mia esperienza personale, è di non scrivere con l'idea di dover pubblicare un libro e di dover piacere al pubblico. Perlomeno io ho scritto per me stessa, ho scritto perché trovavo piacere in quel momento nella scrittura. Avrei potuto scrivere anche un diario. Solo che le vicende della vita in quel momento, tutti i giorni, erano talmente pesanti che non avevo voglia di rimettermi a scrivere il resoconto della giornata e quindi ho deciso di scrivere qualcosa proprio più di fantasia. Quindi il mio consiglio è quello di scrivere prima di tutto per se stessi, per una soddisfazione personale. E poi l'altro consiglio è quello di non scoraggiarsi, perché chiaramente, o perlomeno non è così semplice che il primo editore al quale mandiamo il manoscritto ci dica subito di sì, bisogna provare a contattarne diversi. Adesso, senza volermi paragonare alla Rowling, per carità, ma anche questa autrice che per me è un'autrice meravigliosa e che ha scritto romanzi di grandissimo successo, è stata, come dire, adesso non so se dire scartata da tante case editrici, ma comunque ha dovuto provare con diverse case editrici prima di trovare quella, che la pubblicasse, per cui mai scoraggiarsi.
Giusto, mai scoraggiarsi. Allora, vedremo fra magari fra qualche anno, tradotta in 14 lingue, anche la nostra dottoressa Mara Maragno. Io la ringrazio infinitamente della sua disponibilità, della freschezza delle sue risposte. Ricordo che venerdì 4 ottobre viene presentato questo libro, Il fiore perfetto, appunto con la presenza dell'autrice Mara Maragno, in sala consigliare a Leggiuno.
Grazie infinite a lei per la disponibilità, per il tempo che mi ha dedicato e anche per le belle domande che mi ha fatto.
Grazie. Allora, alla prossima fatica letteraria. Ai miei ascoltatori, do appuntamento come al solito settimana prossima sulle stesse onde di Radio Missione Francescana e alla stessa ora e auguro a tutti buon ascolto.